che è la storia di Ruth, che è un libro che trovate nell'Antico Testamento. Perché ho scelto questa storia? Perché è una storia che conosciamo, probabilmente molti di voi conoscete, si trova dopo il libro dei Giudici, che tutti quanti voi stamattina avete letto, quindi facilmente arrivate al libro di Ruth. Il libro di Ruth sono pochi capitoli, però è una storia straordinaria, affascinante. Per oggi voglio leggerla nella chiave proprio del messaggio che vogliamo trasmettervi, della grande raccolta, perché c'è qualcosa di prezioso, di importante da ricevere. Come vedete qui abbiamo tanta frutta, perché in realtà il raccolto non è frutta, verdura, il raccolto non è soltanto all'inizio della primavera, ma è bello ragionarci adesso, perché a settembre i contadini si rendono conto di quanto hanno raccolto in tutta l'estate, ed è un periodo particolare perché da lì, da quello che tu raccogli, poi dopo non solo c'è quello che godi per te stesso, ma anche quello che tu dovrai seminare per il nuovo anno, ok? Per avere un ulteriore raccolto, sempre più grande, sempre più abbondante. Ora, la storia di Ruth è molto particolare perché inizia appunto Ruth capitolo 1, leggeremo alcuni versetti, e questa storia ci farà riflettere su questo argomento. Ruth capitolo 1, versetto 1 dice: al tempo in cui governavano i giudici, che era appunto il libro precedente, il tempo dei giudici vuol dire era un tempo molto strano, ognuno faceva quello che voleva, non c'era una vera e propria direzione. Ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlemme di Giuda andò ad abitare nel paese di Moab con la moglie e i suoi due figli. Cioè vuol dire che lasciò Giuda, che era il paese, diciamo, per antonomasia della benedizione di Dio, per andare in un paese straniero perché c'era un po' di carestia, un po' di difficoltà economica. Difficoltà economiche ci sono sempre state, ok? Non è una novità dei nostri giorni, qui stiamo parlando di migliaia e migliaia di anni fa, problemi sono sempre stati. E dice: il nome dell'uomo era Elimelech. Elimelech in ebraico vuol dire Dio è re. Quando si legge un testo biblico, spesso i nomi hanno un significato particolare. Cioè sta dicendo che in questa famiglia il capo famiglia si chiama Dio è re. È un bell'inizio, ok? E dice che Elimelech è sposato con Naomi. Naomi significa mia delizia. Wow, bellissimo. Quindi Dio è re, quindi Dio è a capo, e sono sposato con la mia delizia, che è mia moglie. Vivono a Betlemme, ok? E dice che il nome dell'uomo era Elimelech, il nome di sua moglie Naomi, e il nome dei suoi due figli Malon e Chilion, che sembrano due farmaci, però oggi mi prendi un po' di Malon e due complessi di Chilion. È peggio ancora perché Malon vuol dire malaticcio e Chilion vuol dire colui che langue. Ora, immaginatevi, cioè, vai a scuola e ti chiamano pre malaticcio presente, colui che langue è in bagno a piangere, non si sa cosa sta facendo. Tu immagina tutta la vita che ti chiamano, tua mamma, tuo papà ti chiamano malaticcio, vieni qua, cioè, mamma mia, questa è una roba. Però notate che Dio è re e mia delizia vivono un momento di crisi economica e partoriscono qualcosa nella loro paura. Quando tu hai paura, vedete, sono cose anche simboliche queste, è una vera storia, però è una cosa simbolica. Quando noi abbiamo paura, perché momenti di difficoltà ci possono essere, però come tu li affronti fa molta differenza. Queste due persone erano nel paese giusto, perché Giuda era proprio il centro di quella terra di cui Dalila ha parlato prima, dove era la terra promessa. Ma anche lì ci possono essere momenti difficili. E questa coppia che hanno Dio come re e che sono una delizia l'uno per l'altro, eppure questa coppia partoriscono qualcosa di assolutamente negativo. Uno si chiama malaticcio e l'altro colui che langue, e alla fine decidono di partire e di andarsene. Essi andarono nel paese di Moab e vi stabilirono. Poi Elimelech, marito di Naomi, morì ed essa rimase con i suoi due figli. Essi sposarono delle donne moabite, di cui una si chiamava Orfa e l'altra Ruth, ed è Ruth la persona di cui parliamo oggi, e là dimorarono per circa 10 anni. 10 anni non sono pochi, questa chiesa ha 10 anni, ok? Quindi per me pensare, 10 anni, il tempo che sono stato qua, loro sono stati a Moab. E poi dice, poi anche Malon e Chilion morirono entrambi. Cioè, una gioia questa storia, ok, ma dopo andiamo avanti. E così la donna rimase priva dei suoi due figli e del marito. Allora si levò con le sue due nuore per tornare nel paese di Moab, perché nel paese di Moab aveva sentito dire che l'Eterno aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Cioè loro sono andati via da Giuda, sono andati a Moab, ma quando sono lì le cose peggiorano e vengono a sapere che no, a Giuda qualcosa sta avvenendo. Cioè qualcosa, il Signore ha visitato quel paese, cioè vuol dire che stavano... non c'era più questa grande carestia. Ora riflettiamo un attimo su queste due figure, quindi, cioè su questa immagine che troviamo all'inizio di questo libro. Quindi queste due persone, io mi chiedo come si fa a arrivare da una situazione così grande da avere Dio e Re e mia delizia, arrivare al punto in cui Dio e Re muore. Cercate di seguire sempre a livello simbolico, cioè Dio scompare dalla scena di questa famiglia, rimane soltanto Naomi con i suoi due figli che vengono chiamati Malaticcio e colui che langue. Naturalmente Malaticcio e colui che langue, a furia di chiamarli così, muoiono anche loro. Però la cosa incredibile è che ci sono due donne che li sposano anche. Io mi chiedo, cioè, a volte siamo così depressi che veramente venirci vicino non è proprio una grazia. Sposano due donne, una si chiama Orfa, l'altra Ruth. Orfa vuol dire, indica collo, ok? Che magari era una donna che in qualche modo cercava di sostenere il marito. Ruth invece è un nome bellissimo e significa amica. Allora anche qui è bello immaginare questa scena, che questa donna abbandona, questa famiglia abbandonano la terra che Dio le aveva dato, vanno in una terra straniera e Dio comunque manda loro incontro due donne, soprattutto Ruth che è un'amica, affinché possano ritornare. Gesù non ti abbandona mai. E notate, queste due donne non erano neanche del popolo di Israele, erano due donne del paese dei Moabiti, quindi erano due donne straniere, non facevano parte del popolo di Israele. Quindi questo vuol dire che Dio può suscitare un aiuto per noi da qualunque situazione. Questo è bellissimo. Dio può venirti incontro come e quando vuole. Anche a Caldana di Cocchio Trevisago, ok, a settembre del 2017. Sei capitato qui, non sai perché, ma Dio ti sta mandando incontro un aiuto. E Ruth viene chiamata proprio amica. Ora, dopo la partenza da Betlemme, quindi che si ritrovano in questo paese, c'è questa grande sconfitta, alla fine muoiono tutti, cioè muoiono i due mariti, e rimangono queste due donne. Nella concezione del tempo, se una donna, loro non hanno avuto figli, se una donna si sposa con un uomo e quest'uomo muore senza aver dato figli, siccome erano i figli che avrebbero portato poi avanti il nome, l'eredità e quant'altro, una possibilità era che diventassero mogli del fratello del defunto, però Ruth Naomi dice io non ho altri figli e anche se dovessi sposarmi adesso e fare dei figli, rivolgendosi alle sue nuore, dice voi non è che potete aspettare almeno 20 anni, perché quindi poi chissà cosa viene fuori, uno era Malaticcio, l'altro non posso assicurarvi niente, e quindi dice tornate. L'altra possibilità era di tornare alla loro famiglia. Tornare alla loro famiglia comunque per una donna era comunque in parte una sconfitta, perché voleva dire ritornare indietro. Ma per loro aveva un altro significato. Ve l'ho detto, non erano parte del popolo di Israele. Per loro tornare alla loro famiglia voleva dire lasciare quello che avevano scoperto nella famiglia comunque di Naomi. Cioè loro avevano iniziato a sentire parlare del Signore, avevano sentito parlare di cosa voleva dire servire Dio. E quindi tornare indietro vuol dire tornare a servire anche gli dèi della famiglia di origine. Quindi tornare proprio indietro, abbandonare quello che avevano scoperto e trovato, abbandonare le cose belle che avevano scoperto nella famiglia di Naomi, dove c'era Dio è Signore, ok? Dio è il mio Signore. Una delle due, Orfa, decide di tornare a casa. Era una cosa legittima, ok? Però Ruth, amica, no. Lei vuole rimanere con sua suocera e vuole rimanere perché vuole continuare a servire sua suocera, ma in quel modo anche servire Dio. Infatti c'è questo passo meraviglioso che in molti contesti viene ripreso. Ruth fa questa scelta inusuale. Al versetto 16 del capitolo 1 Cioè, vedete questa scena, no? Naomi che dice: andate, tornate a casa perché con me non avete futuro. Mi è andato tutto male. Ho perso il marito, ho perso due figli. Sono venuta qua a cercare fortuna e invece mi è andato male anche qua. Adesso devo ritornare, riaffrontare tutti i miei parenti che mi hanno visto andare via per cercare fortuna altrove e dover ammettere che non solo non ho fatto fortuna, ma che ho perso anche mio marito e i miei figli. Quasi ero partita meglio, ok? Però Ruth dice così, al versetto 16, non insistere con me perché ti abbandoni e lasci di seguirti, perché dove andrai tu, andrò anch'io. Dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io. E là sarò sepolta. Così mi faccia l'Eterno anche peggio, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Queste parole sono usate tantissimo, anche in alcuni film o nei libri, perché è veramente bello. Dove andrai tu, andrò io. Vedete che non era una scelta soltanto di famiglia. Il tuo popolo, con tutte le tue, il modo di fare, la legge, la religione, così, il tuo popolo sarà il mio popolo. Il tuo Dio, che io ho conosciuto grazie a te, continuerà a essere il mio Dio. Io non torno indietro. Chiesa, mi viene molto in mente, perché poi subito dopo dice, da quando Ruth le parlò così, Naomi non le parlò più di tornare a casa. Quando prendi una decisione e sei determinato, allora anche le voci che vogliono metterti dei dubbi si assopiscono. Se invece non prendi una decisione, continuerai a star male, continuerai a pensare, ma forse potevo fare così, ma forse potevo fare cosà. Prendi una decisione, fai un passo e vedrai che le acque si tranquillizzano. E infatti Naomi non le parla più. E così ritornano, capitolo 1, versetto 19, così fecero il viaggio assieme fino a che giunsero a Betlemme. Quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu in agitazione per loro. Non era una grande città e quindi sapevano, conoscevano la storia. Sono passati 10 anni. 10 anni potevano anche averti dimenticato. Invece no, tutti sono in agitazione. E le donne dicevano, è questa Naomi? Perché una vita così, 10 anni così, probabilmente ti hanno segnato parecchio. Non era irriconoscibile. E dice, ella rispose loro, non chiamatemi Naomi, chiamatemi Mara, che vuol dire amarezza, perché l'Onnipotente mi ha riempita di amarezza. Io partì nell'abbondanza. Notate allora questa frase. Non è vero che loro erano poveri quando sono andati via. Sono partiti per paura. Vedete che dice, io partì nell'abbondanza, ok? Ho fatto una scelta di allontanarmi dalla fonte della grazia, perché il paese di Giuda era la terra promessa, loro devono rimanere lì, rimanere fedeli lì. E dice, io partì nell'abbondanza, e poi dice, e l'Eterno mi ha riportato a casa spoglia di tutto, perché chiamarmi Naomi? Perché l'Eterno ha testimoniato contro di me, l'Onnipotente mi ha resa infelice? Allora cercate di capire queste parole. Lei sta facendo questa affermazione, però noi abbiamo letto la storia. Non è Dio che le ha detto di andare da lì. Non è Dio che le ha tolto. Lei, la povertà che sta vivendo in quel momento, è conseguenza delle scelte che lei liberamente ha fatto. Dio le ha mandato incontro Ruth. Quando noi non conosciamo bene, per quello che insisto anche su quel tipo di libro, quando non conosciamo bene la natura di Dio, siamo portati subito a interpretare le cose in un certo modo. Mi succede qualcosa, ah, è Dio che mi ha punito. Mi manca, mi perdo un contratto, mi va male una cosa, ah, vedi, Dio non... No, guarda, Dio ti sta osservando e sta cercando il modo di riportarti a casa. E ti sta mandando incontro Ruth, Giovanni, Rachele, tutti i nomi che con tutti gli amici che conosci che ti parlano di Gesù, perché in qualche modo ti vogliono riportare, il Signore ti vuole parlare nuovamente, riportarti a casa. Ed è straordinario quello che dice, perché se non hai rivelazione dell'amore di Dio, allora non riesci a spiegarti certe cose se non dando la colpa a Dio. Ah, Dio è così, quindi... Ma aspetta, guarda quello che Dio sta facendo. Dio è buono. Tu devi partire da questo punto di vista. Dio è buono. Ora affrontiamo tutte le cose in un certo modo. Cerchiamo di interpretare le cose in un certo modo. Non è stato Dio a dirle di partire. Dio rivela il suo amore proprio mandandole incontro Ruth. Ora, capitolo 2, versetto 1. Ora, Naomi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco. Quindi, chiesa, siamo tornati a Betlemme, ok? Della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Per prima vi ho detto, chi può riscattare, sposare le figlie di Naomi? I fratelli, il fratello, la sorella, quindi il cognato, la cognata. Però, non essendoci loro, la legge prevedeva anche che potesse essere un parente stretto. Quindi per questo che dice, tra questi parenti c'è anche questo Boaz. Boaz significa forza. Dio ti manda incontro un'amica e Dio ti dà forza. 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 Ruth, la Moabita, disse a Naomi, lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale troverò grazia. Ella le rispose, va figlia mia. Così Ruth andò e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori. E le capitò per caso di trovarsi nella parte del campo appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ora, loro tornano a casa, non hanno più niente, però Ruth, che è un'amica, Ruth fa una cosa importante. Si mette a lavorare con quello che ha. Non ha niente, è il tempo della mietitura, e dice a Naomi, lasciami andare a spigolare. Spigolare cosa voleva dire? Voleva dire che ancora oggi succede così, però lo fanno con i macchinari. Cioè c'erano i contadini che raccoglievano il più velocemente possibile, con grande tecnica, tutto il grande raccolto, però come capita ancora adesso con certi macchinari, rimaneva indietro sempre qualcosina. Ok? Però per loro, come adesso per noi in certi lavori, costava di più tornare indietro e prendere poche spighe che non andare a raccogliere l'altro campo, perché ce n'era così tanto che dovevano comunque andare avanti. Allora cosa succedeva? Che lasciavano il residuo per le persone più povere che andavano, sì, loro non avevano niente da perdere perché non avevano lavoro, e raccoglievano quelle spighe che gli agricoltori, i proprietari, avevano lasciato indietro. Ma era addirittura una legge in Israele, lasciate indietro quelle cose, voi avete l'abbondanza, lasciate quello per i più poveri. Ruth è povera e allora non disdegna di fare anche quel lavoro. Tutti noi, credo, molti noi abbiamo vissuto dei momenti in cui abbiamo spigolato nella nostra vita. Mi capite? Cioè, ci siamo veramente dovuti accontentare, queste le spighe sono queste qua, di prendere qualcosina, e il fatto che riuscissimo a spigolare era una grande cosa. Avete vissuto mai questo? Per noi, guarda, lasciami spigolare tutta la vita, non chiedo niente di più. Perché? Perché ho provato di peggio. Ci siete? Quindi non stiamo disprezzando lo spigolare, perché Ruth è un'amica. Ruth, figura proprio di Gesù che ci viene incontro, Ruth anche lei c'è stato un tempo in cui ha spigolato, però lo ha fatto con grande impegno, senza lamentarsi e ringraziando Dio per quello, e spigolava più di tutti gli altri. Quello che succede è che mentre lei sta spigolando, arriva Boaz che va a controllare. Lui non lavora, lui controlla, cioè è il suo lavoro è quello di verificare, controllare, è il proprietario. E dice, Boaz venne da Betlemme e disse ai mietitori, l'Eterno sia con voi. Essi gli risposero, l'Eterno ti benedica. Poi Boaz disse al suo servo incaricato di sorvegliare i mietitori, di chi è questa fanciulla? Perché vede questa ragazza che sta, ragazza, una donna, perché ricordatevi, uno subito pensa, una quindicenne, è stata sposata per 10 anni. È stata, quindi avrà avuto minimo 25, ma penso anche 30 anni, ok? E dice, l'Eterno ti benedica, il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose, è una fanciulla moabita che è tornata con Naomi dal paese di Moab. Ella ci ha detto, vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe tra i covoni dietro ai mietitori. Così essa è venuta ed è rimasta da questa mattina fino ad ora, alla sera, si è riposata in casa solo un momento. Wow. Questa ragazza, questa donna, Poteva solo spigolare, ma non c'è nessuno che spigolava come lei. Io dico, probabilmente c'è, se stai vivendo un momento difficile e stai facendo anche un lavoro umile, o magari stai facendo proprio, stai spigolando nella tua vita, va bene, non è un problema. Però fallo con tutto te stesso. Fallo con tutto te stesso. La grande raccolta non è qualcosa che ti piove dal cielo. La grande raccolta nella tua vita è data dal fatto che ce la metti tutta con quello che hai. Noi crediamo in Dio, crediamo che Dio faccia miracoli, però crediamo anche che Dio opera attraverso, che il miracolo più grande è proprio la forza che Dio ci ha dato per costruire qualcosa con le nostre mani. Ci siete, Chiesa? Ora notate una cosa bellissima. Eravamo appunto al capitolo 2, volevo aggiungere un versetto rispetto agli appunti. Dice, versetto 8, allora Boaz disse a Ruth, ascolta figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo e non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Sapete perché gli dice così? Perché andare a spigolare, sì, vi ho detto, era una cosa abbastanza normale, però è riconsiderata una nullità e potevi essere maltrattata. E per una ragazza poteva essere anche pericoloso da quel punto di vista. E allora Boaz dice, guarda, rimani nei miei territori, perché io ho dato ordine ai miei di curarti e di non maltrattarti. Ok? Tieni gli occhi sul campo che mi etero e va dietro a loro. Non ho forse ordinato ai miei servi di non molestarti? Quando hai sete, va dove sono i vasi a bere l'acqua attinta dai servi. Allora Ruth si gettò sulla sua faccia, prostrandosi fino a terra, e gli disse, per quale ragione ho io trovato grazia ai tuoi occhi, al punto che tu presti attenzione a me, che sono una straniera? Boaz le rispose e gli disse, mi è stato interamente riferito tutto ciò che hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito, e come hai lasciato tuo padre, tua madre e il tuo paese natio per venire a vivere con un popolo che prima non conoscevi. L'Eterno ti ripaghi di quanto hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte dell'Eterno, il Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Notate che bellezza qua. Anche nello spigolare, Chiesa, afferrate questo concetto, anche nel lavoro umile, la benedizione di Dio è su di te e il favore di Dio è su di te. Apri i tuoi occhi, riconoscilo. Lei spigolava, ma era benedetta nello spigolare. Lei faceva un lavoro umilissimo, ma la benedizione di Dio e il favore di Dio era su di lei. E anche in quella piccola cosa trova grazia davanti a una persona. Perché essere benedetti da parte di Dio significa trovare grazia, avere la grazia di Dio su di noi, che ci fa trovare il favore divino in ogni situazione. E guardate che quel favore è nato da che cosa? L'avete letto? Io ho saputo, dice Boaz, della tua decisione. Hai preso una decisione. In cielo ogni decisione viene vista attentamente. E qualcosa inizia a muoversi. È per merito? Hai fatto una decisione. Hai deciso di fidarti di Dio. Lui dice... io prego che tu riceva piena ricompensa del fatto che ti sei rifugiata sotto il Signore, non sotto Boaz. Boaz è lo strumento usato da Dio, capite? Alleluia. Perché è importante riconoscere il favore di Dio anche nelle piccole cose? Perché se funziona nelle piccole, funziona anche nelle grandi. Mi avete ascoltato? Se funziona nelle piccole, funziona anche nelle grandi. Se il favore di Dio mi ha portato da qua a qua, che cosa mi impedisce? Che cosa impedisce al favore di Dio di portarmi da qua fino a là? Però ricordatevi, io non ho nulla, sto iniziando a spigolare e quanto mi piace perché finalmente riesco a mangiare qualcosa. Però hai ancora fame? O ti accontenti? No, perché... ciò che ti ha portato da qua a qua può portarti anche là, se continui a lavorarci. Chiesa, mi ascoltate? Ciò che ti ha portato da là a qua può portarti ancora più avanti. Può portarti ancora più avanti. Ci sono piccoli segnali che devi riconoscere. Piccoli segnali Vi leggo io questi due proverbi. Un proverbio dice, sempre nella Bibbia naturalmente, non è un proverbio del mio paese, ok? Dice: mani pigre fanno impoverire, mani laboriose fanno arricchire. Amen. E poi dice: la fame del lavoratore lavora per lui. La fame del lavoratore lavora per lui, perché la sua bocca lo stimola. Vuol dire, la fame, il desiderio di vedere cambiamenti nella tua vita, stiamo parlando a livello economico, ma guardate che vale per ogni area, la fame di andare oltre lavora in tuo favore. Perché? Perché non ti fa rimanere pigro e accontentarti di quello che magari, sì, è vero, un anno fa già ti sembrava tanto, ma la fame lavora per te. Prendici gusto nella crescita, prendici gusto nel cambiamento. C'è di più, lo decidi tu quanto puoi sfamarti. La fame. Amo la Chiesa, perché? Perché siccome ci obbliga a stare a contatto l'uno con gli altri, stiamo stimolati gli uni dagli altri. E vedere un altro che riesce in una certa cosa ti fa venire fame. Chiesa, non parlo solo a livello economico. Oggi parliamo di questo perché è la grande raccolta, ma in tutte le aree. Ma veramente puoi cambiare il carattere? Allora posso cambiarlo anch'io. Ma veramente la famiglia può funzionare? Allora può funzionare anche la mia. Ma veramente il matrimonio può essere una cosa così forte? Allora anche il mio. Sono arrivato qua, ma ho fame. Perché? Perché vedo quello che il favore di Dio che mi ha portato da 0 a 1, mi può portare da 1 a 2, a 3, 4, 5. Alleluia. Se continuo ad avere fame e desiderio. Sapete che Steve Jobs lo diceva con stay hungry, che vuol dire rimani affamato, ma lui aveva ascoltato le mie predicazioni, è un altro discorso. Gesù lo diceva con... Gesù nelle Beatitudini diceva: beati coloro che sono affamati e assetati, perché saranno saziati. Ma perché uno dice, ma questo è un messaggio Antico Testamento, Gesù lo ha detto. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Affamati, ma è proprio il concetto, affamati e assetati. Perché se non hai fame e non hai sete, non lotti. Non lavori, stai lì. Però se vuoi essere saziato, devi muoverti. Isaia 27,5 dice: uno dovrebbe aggrapparsi alla mia forza, dice l'Eterno, per fare pace con me. Uno dovrebbe aggrapparsi alla mia forza. Boaz, che cos'è? Forza. Tu dovresti aggrapparti alla benedizione di Dio, al favore di Dio, e agire su quello, perché quello ti dà forza. Ruth lo riconosce e infatti dice: ma perché? Che cosa ho fatto io per trovare grazia davanti ai tuoi occhi? Qualcuno, vi ripeto, pensa già: ma Boaz già aveva allungato l'occhio, si era già innamorato. Io non credo a questo. Sapete perché? Perché, vi ripeto, lei era nei campi a lavorare, ha una vita alle spalle, un matrimonio finito male, nel senso che il marito è morto, 10 anni di... Non doveva essere una persona così attraente da questo punto di vista. Non dico che non fosse bella, però voglio dire, Boaz è un uomo adulto, vede la situazione. E comunque non c'è scritto questo aspetto, quindi è una cosa in più che diremmo noi. Lei trova il favore perché Dio sta muovendo le cose in un certo modo. E Boaz ha un cuore sensibile da questo punto di vista. Noi, la grazia di Dio funziona così, noi ci impegniamo a fare quello che dobbiamo fare, che sappiamo fare, e Dio agisce, si muove. Ve lo ripeto, quello stesso favore che ti sta permettendo di spigolare è lo stesso che ti porterà molto più in alto. Ma perché, pastore, parli dello spigolare? Noi non siamo in queste condizioni così drammatiche. Siamo tante persone diverse. Forse c'è qualcuno in mezzo a noi che a livello emozionale, emotivo, sentimentale, di economico, lavorativo, non lo so, in qualunque area della tua vita, forse in questo giorno stai spigolando. E io ti voglio far capire, io ti voglio venire a prendere nella parte più bassa per dirti c'è il favore di Dio qua, esattamente, tu non puoi guardare quelli che sono in alto e dire su di loro c'è il favore di Dio e su di me no. No, no, anche loro erano qua. Tu devi prendere ispirazione per dire quello stesso favore che ha permesso a quelle persone di arrivare così in alto è lì con me mentre sto spigolando. E quella stessa benedizione è su di me a motivo di Cristo e mi porta in alto. Guardate, a un certo punto Boaz poi gli dice vieni e intingi il tuo pane, mangia con me. Allora questa ragazza non solo sta spigolando, ma si trova a mangiare a tavola del proprietario. Tu sei un operaio, stai facendo la settimana di 2 mesi di stage, dove tu paghi per andare a lavorare, ok? E no, quasi, ok? In Italia quasi. Però incredibilmente non si sa perché ti trovi a cena o a pranzo, a mensa, nella tavola, a tavola con il proprietario. Tu dici, ma è possibile? È possibile perché il favore di Dio è su di te. E non si sa come funzionano, però funziona, succede. E tu neanche magari lo sai. E tu dici, ma perché succede questo su di me? Ma non perché tu sei più bravo degli altri, che il favore di Dio funziona in questo modo. E sono tante le persone che potrebbero testimoniarti di queste cose. Succedono in maniera soprannaturale. Ora, lei si alza poi, mangia e ritorna a spigolare. E Boaz dà proprio l'ordine ai suoi servi di non darle fastidio. Versetto 17 del capitolo 2 dice: Così lei spigolò nel campo fino alla sera, batté quello che aveva raccolto e ne ricavò circa un efa d'orzo. Un efa d'orzo è una misura e vuol dire 35 litri. Ora, una capienza, un contenitore di 35 litri d'orzo. Ricordatevi questa. Lei ha spigolato, quel giorno ce l'ha messa tutta ed è arrivata a quella conclusione. Noemi, la suocera, riconosce che c'è stato qualcuno che ha avuto, c'è stato un favore su di lei perché vede tutto quello, perché lei non solo ha mangiato, ma poi addirittura ha portato degli avanzi di quello che ha mangiato a sua suocera, oltre l'orzo che è riuscita a tirare su. Al capitolo 3 avviene qualcosa di molto importante. Perché lì scatta invece anche la storia d'amore. Cioè a un certo punto Naomi, sua suocera, gli dà un consiglio, gli dice guarda, Boaz in realtà è un nostro parente. E qui Boaz prende l'immagine proprio del Signore, di Gesù per noi a livello spirituale. E gli dice guarda, tu quando lui finisce alla sera il lavoro, mangia un po', beve un po' di più perché stiamo facendo la raccolta, quindi insomma, e si va a coricare, va a dormire. È uno di quelli che quando dorme, dorme, cioè può capitare. Quindi tu puoi andarle vicino, era un modo di fare di allora, ok? E ti metti ai piedi del giaciglio dove lui dorme, e poi quando lui si sveglierà, prima o poi si sveglierà, ok, dal sonno, infatti capita proprio così. Tu di questa frase stendi su di me il tuo mantello, che voleva dire desidero che tu ti prenda cura completamente di me. Notate, lei sta iniziando a ingranare, okay? Va a spigolare, ha quello che gli serve per vivere, però poi fa questo passo ulteriore, dire io non voglio solo accontentarmi di questo e sfruttare la situazione. Prenditi. Voglio essere completamente tua. E Boaz, quando si sveglia, succede proprio questo, e lui stende questo mantello, che era proprio un gesto per dire, ok, voglio fare così, lo voglio anch'io. E poi, prima che spunti l'alba, lei torna a casa, perché vogliono fare le cose per bene, quindi lei torna a casa. Però una cosa importante che succede è che Boaz non la fa tornare a casa a mani vuote. Le dà dell'orzo da portare alla suocera. Quanto orzo gli dà? Capitolo 3, versetto 15 dice: Le dà 5 misure d'orzo, cioè 70 litri. Quanto ne aveva fatti prima? 35. Allora hai fatto 35 litri lavorando tutto il giorno sotto il sole e poi dormendo ne fai 70. Puoi riconoscere un po' la benedizione di Dio sulla tua vita su questo o no? Preferisci rimanere a 35 sotto il sole o a 70 dormendo e torni a casa? Alleluia. E Ruth inizia a vedere che c'è qualcosa che sta cambiando. C'è qualcosa che sta cambiando. E Boaz dice una cosa importante. Tu avresti potuto andare dietro ai giovani, avresti potuto, vi ripeto, le cose stanno ingranando, mi accontento di questo, ora voglio godermi un po' la vita. No, lei invece ha scelto, no, di andare avanti e di vedere tutto quello che il Signore aveva preparato per lei, di non accontentarsi, di non fermarsi e di andare avanti. Ora, se tu avessi chiesto, allora poi si sposano, ok, Boaz la riscatta e arriva addirittura ad avere un figlio, ok? Vado veloce perché altrimenti non riusciamo ad arrivare alle conclusioni. Però è straordinario, siamo partiti con questa donna che ha sposato colui che langue. Muore, ripartono, passati 10 anni, inizia a lavorare a Betlemme per cercare di ricostruire una vita, spigola indietro. Guardate che se non l'hai mai fatto per loro era un po' come chiedere la carità, Doveva essere proprio una cosa che ti segnava anche proprio dentro. E poi lavora duro, alla fine quest'uomo si innamora di lei, si sposano e diventa proprietaria di tutto. Ok? Non stai lì neanche più a contare quanti litri porti a casa, è tutto tuo. Ci siamo? Però la cosa meravigliosa che succede è proprio questo, voglio dirvi che poi arriva ad avere un figlio. Se tu avessi chiesto a Ruth, quando era a Betlemme, nel suo viaggio per andare a Betlemme, gli avessi chiesto, Ruth, che cosa desideri? Qual è il tuo più grande desiderio? Lei probabilmente ti avrebbe detto, guarda, per me basterebbe trovare un luogo accogliente, un lavoro anche modesto, però qualcosa che mi possa dare da vivere. E ti avrebbe detto la verità. Sarebbe stato veramente il suo desiderio. E Dio ha risposto, però gli ha dato qualcosina in più. Giusto per dirle, guarda che se vuoi, puoi andare un po' più avanti. E se tu avessi chiesto a Ruth, mentre intingeva per la prima volta il boccone nel piatto, perché mettevano questo piatto in mezzo, con Boaz, e gli avessi detto, ma che cosa desideri? Lei probabilmente guardando Boaz, guardando tutto quello che aveva, probabilmente avrebbe detto, guarda, mi piacerebbe però avere una casa, mi piacerebbe avere una famiglia, essere parte di una famiglia con persone intorno. E ti avrebbe detto la verità. Però Dio gli ha dato quello e qualcosina di più. E mentre stava provando il suo vestito da sposa, si gli avesse detto, Ruth, ma tu che cosa desideri? Pensi che ti avrebbe chiesto ancora un lavoro modesto, mi basta una casettina? Vedete, se mentre era in viaggio per Betlemme gli avessi chiesto, Ruth, cosa vuoi? Lei ti avesse detto, guarda, voglio essere la moglie del proprietario di tutto, avere dei figli e non lavorare. Tu gli avresti detto, beh, datti una regolata. Cioè, va bene che vai in quella chiesa lì, però un passo alla volta, non lo so se mai ci arriverai, quelle sono favole, no? Però se glielo chiedi mentre è lì che sta iniziando a mangiare con i proprietari di tutto, la mente si è un po' allargata, ha visto delle cose, ha visto quanto il favore di Dio l'ha portata fino a lì, perché non osare qualcosa di più? E Dio gli ha risposto, però gli ha dato qualcosina in più. Che cosa gli ha dato? Gli ha dato un figlio. Wow, dice, vabbè, allora siamo a posto. Ma non solo gli ha dato un figlio, quel figlio, da lui sarebbe nato poi Davide, il nipote, il re Davide, che per Israele non è una persona qualunque. Che cosa desideri? Dio ti dà qualcosa e qualcosina in più. Dio ti risponde. E da Davide chi sarebbe nato? Discendenza di Gesù. Perché tutto questo è per portarci a Gesù, per dare gloria a Gesù. Alleluia. E se dovessi chiederti oggi, amico, amica mia, Ruth, che cosa desideri? Se tu mi dici desidero avere almeno il minimo necessario perché non ce l'ho, in questo momento non c'ho neanche quello. È giusto desiderare quello. Non disprezzare tutto questo. Però se sei un pochettino più avanti, non dire, io c'ho tutto, basta, non... No, c'è di più. Perché forse stai pensando solo a te stesso, ma Dio forse vuole che tu diventi una benedizione per altri. C'è qualcosa di più. C'è qualcosa di più. C'è qualcosa di più. Sei affamato di qualcosa di più? Io sì, perché altrimenti se un pastore non fosse affamato, basta, chiuderebbe la chiesa. C'è qualcosa, Dio ti risponde, ma ti dà sempre qualcosina di più per andare un pochettino più avanti. Non smettere di avere fame da questo punto di vista, perché come abbiamo letto nei Proverbi, quella fame lavora per te. Quella fame lavora per te. Quella fame lavora per te. Da dove sei? Dio oggi ti chiede, qual è il tuo più grande desiderio? Con una consapevolezza che oggi quello è il tuo più grande desiderio, ma tra un anno ti sfido. Se tu oggi ci credi e inizi a fare quel passo per quello che oggi per te è il più grande desiderio, io ti assicuro che tra un anno ti guarderai indietro e dirai, ma come sognavo piccolo. Però è giusto imparare dal piccolo. È giusto imparare dal piccolo. In questi mesi, devo dire che la nostra chiesa è cambiata molto. In 10 anni si cambia tanto, ok? Però per me è come se ci fosse stato proprio un cambio in 2 anni, 2 anni e mezzo. Perché comunque abbiamo iniziato 10 anni fa e molte persone, alcuni arrivavano già da una realtà, dalla chiesa precedente, quindi avevamo già ricevuto questi insegnamenti e vivevamo già in un certo modo, però eravamo un po' tutti all'inizio e abbiamo spigolato. Perché tu oggi magari vieni in chiesa e ci vedi così, diciamo, bene, stiamo bene, e dici, guardate che bel posto. Noi andavamo a fare gli incontri nelle sale degli alberghi. Una volta c'era un camino dietro di me e la stanza dovevamo riscaldarla e in base a quanta legna Barsa metteva io mi dovevo allontanare dal camino. Perché se aveva appena caricato il camino dovevo andare un po' più avanti. Piano piano la fiamma scendeva e avevo freddo e tornavo indietro. Okay. E tutta la chiesa con me, era una danza continua, avanti e indietro. E ogni tanto lui si alzava e buttava la legna, io andavo avanti e poi tornavo indietro. Ok? E siamo stati in altri posti come... Ma persone che gentilmente ci hanno ospitato, ok? Non c'è problema. Una volta mi stavo predicando in un'altra sala di un albergo, a un certo punto mi rendo conto che in fondo, mentre io parlavo di Gesù, davanti a me c'era la statua di Venere che faceva il bagno nuda. Ok? E io stavo predicando e ho detto, ma... Quello l'ho già visto nel libro di storia, devo andare a vedere che cos'è. Sapete, la era una... Siamo più andati lì. E quindi le persone potevano prenderci in giro, e magari ci hanno anche preso in giro, perché tu comunque dicevi che eri chiesa. Poi abbiamo iniziato siamo andati in un appartamento e anche adesso è strano per le persone venire giù a Coquio City per gli incontri, perché comunque è una casa. Però da nulla, piano piano abbiamo fatto... E molti di noi intanto avevano le loro attività, i loro lavori, che partivano anche molti di quelli da zero, ok? E stiamo crescendo, ma Perché ora siamo più forti? Non perché siamo arrivati, ma perché abbiamo sperimentato sulla nostra pelle il favore di Dio della spigolatura. Il favore di Dio della spigolatura. Cioè del fatto che non avevi niente, ma era evidente il favore di Dio. E quel favore ci sta portando avanti. E quando sentiamo delle storie di pastori, che magari più grandi di noi, o di ministri più grandi di noi di età, che ti dicevano, e sai perché è venuta quella persona improvvisamente nel mio ufficio e mi ha dato questa offerta per la Chiesa. E ti dicevano le cifre. E tu dentro di te dicevi, ma io quella neanche la vedo in 10 anni di Chiesa. È un altro mondo. Non riesco a capire come fai a dirmi queste cose. Mi dà fastidio, perché io spero che capiate il cuore, perché per un pastore è sempre delicato parlare di questioni di finanze, ma noi non abbiamo mai, vedete, chi voi, se siete qua per la prima volta, siete capitati proprio in un incontro particolare, ok? Ne parliamo una volta all'anno. Però noi tutti impegniamo la nostra vita per il lavoro. Ma voi domani mattina dove andate? Ma dove spendete tutta la vostra giornata? A lavorare, perché? Perché ti danno i soldi. Non è, se io fossi un pastore che lavora con le persone reali e dicessi i soldi non sono importanti, sarei un bugiardo, perché tutti quanti noi impegniamo la maggior parte del nostro tempo per lavorare, perché abbiamo bisogno dei soldi per vivere. Perché i figli hanno bisogno dei vestiti, per quest'anno siamo a posto, e per le scarpe, Antonella, le scarpe costano, ok? Maurizio, tu mi capisci più di ogni altro, ok? E non solo costano le scarpe, ma la scarpiera in sé costa. E ti occupa spazio in una casa che costa, ok? E poi qualunque cosa vuoi fare per benedire anche gli altri. Domenica scorsa abbiamo avuto Jerry, no? Della Missione Possibile. Noi vogliamo benedire le persone che vanno in missione. E noi come Chiesa abbiamo dato un'offerta, ed è bello che oggi posso dare un'offerta in maniera più libera rispetto al passato. Perché? Perché ho le spalle coperte come Chiesa, sto parlando come Chiesa. Va bene? E vi stavo dicendo, è commovente per me che in questi ultimi mesi capita anche a me. E vuol dire che capita a voi, perché io sono il vostro pastore. Persone non danno soldi a me, danno a me fisicamente, ma li stanno dando alla Chiesa. E quindi è commovente, perché so che stavamo spigolando qualche anno fa. Ci siamo? Però è commovente il fatto che le persone possano venire, e non solo che possano, che vogliano farlo, e che possano dirti, pastore, questa l'offerta per la Chiesa, la decima per la Chiesa, una decima speciale, oppure una decima, e entrano. Chiesa, perché vogliamo allargare il vostro cuore. Le persone possono arrivare al punto di darti 10.000 euro e per loro la vita non cambia. Ci siamo? E per loro la vita non cambia. Quelle persone 10 anni fa erano con me e stavamo tutti spigolando. Ora, se tu stai spigolando, ti dico, non accontentarti, perché la benedizione di Dio è su di te e ti può portare oltre. Ti può portare oltre. Ti può portare oltre. E quando vai oltre, ti diverti un sacco. Sai perché ti diverti un sacco? Perché puoi benedire gli altri, non per noi. Per gli altri. Gesù ha detto in Giovanni 10:10, il ladro è venuto se non per uccidere, rubare, distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita. È già bello avere vita, giusto? E ti puoi fermare là, però c'è una virgola e poi c'è scritto vita in abbondanza. Se vuoi entrare nell'abbondanza, Come vedete qua, questa è un'immagine, allora devi rimanere affamato, crederci e camminare, lavorare e avere gli occhi avanti. Ora voglio invitare una coppia alla quale ho chiesto di condividere qualcosa, perché loro non sono da 10 anni con noi, però diciamo che insieme ci siamo piegati qualche tempo fa per pregare e per spigolare un po' insieme, ok? Posso usare questa parola? E loro non sono loro che mi hanno dato 10.000 euro, ok? Però loro me li daranno. Loro me li daranno e la loro vita non cambierà. Cioè non è che loro diranno, guarda, non a me, ve lo ripeto, dicono, noi diamo 10.000 euro alla chiesa e però non possiamo mangiare per i prossimi 10 anni. Allora mi diranno 10.000 euro e diranno, guarda, non sappiamo cosa farcene di questi. Veramente, non... Larissa, proprio anche tu. Guarda, non sappiamo cosa farcene, è brutto, però dire, il Signore ha messo nel mio cuore di arrivare a questa cifra. Però il Signore può anche mettere in cuore di dare 500 euro a fine anno, in un anno di lavoro, perché vogliamo, crediamo. Noi vogliamo una chiesa, per esempio, proprio fisica. Ok? Ho provato a chiedere, ma gratis non me la danno, ok? Non c'è modo, ok? Ma a dire il vero, non voglio neanche, perché, cioè, ok, se mi danno una chiesa, un terreno, non è che diciamo di no. Però, intendo dire, non pensiate che io sia uno di quelli che va alle istituzioni per chiedere soldi. Assolutamente no, perché noi siamo qui per benedire il territorio. Siamo noi che possiamo benedire. E vi assicuro, lo sapete bene, che come vanno le cose a livello governativo è così, ok? Noi andiamo nelle scuole, facciamo corsi di prevenzione e non chiediamo niente. Perché? Perché copriamo noi, spesiamo noi. Non è un problema. Oggi ce lo possiamo permettere. Maurizio e Stefania, intanto venite qua che accogliamo con un applauso. Non so se vengono tutte e due o Maurizio, non lo so. Voglio aggiungere una cosa, intanto si preparano. Guarda che... dammi il microfono che c'è lì. Voglio aggiungere solo una cosa. Io spesso vado in giro a predicare, ok? Predico in diverse chiese. Quest'estate siamo stati diverso tempo in giro. Amo molto fare questo. Però quello che amo molto è anche questo, che oggi se un gruppo mi chiama e mi dice mi piacerebbe che tu venissi a insegnare di solito per gli adolescenti, per i ragazzi, però magari i voli costano tanto perché è periodo estivo, cose del genere, e ti dicono però facciamo un po' fatica economicamente, noi come chiesa, perché siamo noi come chiesa, io posso dire, e l'ho già fatto, dire guarda non ti preoccupare, io sento la partita di venire là, per le spese non c'è problema, perché è il Signore che mi sta dicendo di venire lì, vengo a mie spese. 10 anni fa non l'avrei mai potuto fare. Ci siete? Perché anche loro sono chiesa, sono famiglia come noi. Però sapete che libertà che ti dà e che bellezza per voi, per la Chiesa Vita Nuova. Voi siete, noi siamo una delle poche chiese che hanno un pastore, coppia di pastori a tempo pieno. Vuol dire che la Chiesa sostiene i pastori. È una grande responsabilità per noi, perché noi impegniamo il nostro tempo per la Chiesa. Però, Chiesa, siamo belli. Avete dei pastori che non sono alla frutta, nel senso che stiamo impazzendo. Viviamo, abbiamo una famiglia e ci godiamo la Chiesa e siamo per la Chiesa. Io ammiro tanto i pastori che non sono a tempo pieno, che riescono a fare tutto quanto, assolutamente non c'è problema. L'abbiamo fatto anche noi per diversi anni, all'inizio l'abbiamo fatto, ok, non c'è nessun problema. Però è una questione anche di visione. Il Signore mi ha chiamato, sono a tempo pieno per la Chiesa e non mi manca nulla grazie al fatto che i messaggi che noi diamo fanno star bene le persone, fanno crescere le persone e le persone possono dare senza essere sotto pressione. Amen. Perché Penso che tutti quanti voi possiate testimoniare che nessuno è mai stato messo sotto pressione nel dare economicamente. Noi insegniamo la parola. Ok, voi avete 8-10 minuti.
Okay.
Ho chiesto loro di condividere questo perché ne abbiamo parlato poco tempo fa insieme.
E per questo motivo che di solito vado a braccio, ma forse è meglio che leggo un po', farò un po' un misto, perché sennò veramente la durata rimane come quella della predicazione, forse non è un caso. Per cui volevamo iniziare con un versetto che ci ha aiutato molto, ed è in Matteo 6,32. Lo vuoi leggere tu? Allora, aprimi al primo cosa. Volevo iniziare da Matteo 6,30.
Scusate, il bello della diretta.
Non gliel'avevo chiesto. Ok. E qui è Gesù che dice, iniziando dal 31, dice: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. E già questa è stata una grande forza che ci ha dato il Signore nell'affrontare tutta la nostra, diciamo, tutto il nostro percorso. Questa mattina vogliamo raccontarvi la nostra sfida contro il gigante Golia, contro il nostro gigante Golia, che erano i debiti. Come qualcuno di voi sa, noi avevamo una piccola ditta, una società di servizi editoriali, che abbiamo gestito per 7 anni. Nonostante il lavoro andasse bene, i problemi sono iniziati quando, con la crisi, abbiamo cominciato ad avere difficoltà a farci pagare. Con il tempo lavorare è sempre diventato più difficile, poi anche, insomma, la famiglia e tutto quanto. Quando abbiamo chiuso l'azienda avevamo già pagato tutti i fornitori, ma sono rimasti i debiti con la banca e con il fisco, i più tosti. Con la banca abbiamo risolto stipulando un mutuo sulla nostra casa, ma a un certo punto il fisco è iniziato a bussare alla nostra porta e le sue richieste erano sempre più esose, anche perché chissà che chi ha appunto dei debiti col fisco sa che praticamente gli interessi sulle cifre che dovevamo erano superiori alle stesse cifre, sostanzialmente, quindi diventavano cifre abbastanza grandi. Questo causava un grave stress alla nostra famiglia e alla nostra vita, perché apparentemente non sembrava esserci via d'uscita. Confidavamo nel Signore, ma a volte era veramente scoraggiante vedere che i soldi non bastavano per, come si dice, arrivare a fine mese. Durante tutto questo percorso siamo giunti in questa chiesa e fin da subito abbiamo avuto l'impressione che il Signore stesse parlando proprio a noi. Dopo qualche tempo i pastori hanno cominciato un ciclo di predicazioni che parlava di affrontare i nostri giganti, non mi ricordo come si chiamasse, e per giganti si intendeva i problemi che a noi sembrano troppo grandi per essere risolti.
Ma tutte le domeniche.
Sì, praticamente da quando abbiamo iniziato a frequentare. Arrivavamo a casa e ci dicevamo: ma è per noi questa cosa qua, perché cioè, sembra che abbia parlato solo per noi, non so se gli altri avevano gli stessi problemi. E in alcuni passaggi di queste predicazioni ho avuto l'istinto di guardarmi intorno, perché avevo quasi la sensazione fisica che Dio stesse guardandomi mentre i pastori parlavano. Non so se ricordate la predicazione su Davide e Golia. In sintesi Dio ci stava dicendo: non spaventatevi e non date retta a quella voce che dice che non ce la farete mai. Affrontate a viso aperto il vostro Golia e io sarò con voi. Vi ricordate, per 40 giorni si sentivano dire gli israeliti da Golia: sono più forte di voi, non ce la farete mai, venite qui che vi faccio fuori, eccetera, eccetera. E tutta questa cosa li aveva condizionati, ovviamente. Davide, che arrivava per la prima volta, ha sentito questa cosa e la prima cosa che gli è venuto da dire è: ma chi è questo qua, che questo incirconciso straniero che osa insultare le schiere del Dio vivente? Cioè, il cambio proprio di visuale. E veramente questa cosa ci ha fatto pensare tantissimo, che dovevamo veramente cambiare la nostra mente. E per noi quella era una sfida grandissima, perché questo voleva dire rateizzare il debito di Equitalia, che complessivamente superava i 50.000 euro. scusate, non mi piace molto parlare di soldi, ma se non vi dico la cifra non riuscite poi a capire quanto il Signore è stato buono con noi.
Volevamo anche abbondare.
No, era insomma un po' più di quella, ma insomma, più o meno. Tutto questo significava aggiungere un'altra pesante rata a un bilancio familiare che era già precario. Io ho uno stipendio normale e Steffi lavora part time, e la logica umana suggeriva che non sarebbe stato possibile onorare tutti i debiti contemporaneamente. Ma ogni giorno il Signore ci faceva vedere o sentire o leggere qualcosa e tutto andava sempre nella stessa direzione. Affrontate Golia. E voglio aggiungere anche questa cosa. Nonostante noi comunque fossimo in questa situazione, abbiamo comunque perseverato nel nostro rapporto con il Signore. Siamo stati spesso in preghiera, siamo stati spesso a lodare il Signore, e abbiamo comunque cercato di servire la Chiesa al 100% delle nostre possibilità, di quello che ci veniva chiesto, e abbiamo sempre continuato a dare la decima perché veramente sentivamo che era fondamentale questo passaggio. Abbiamo cercato di essere sempre fedeli in tutto, sapendo che il Signore avrebbe fatto qualcosa di grande per noi. E dice così: dopo esserci consultati con i pastori, abbiamo deciso e abbiamo affrontato.
Scusa. No, confrontati. Allora, io e lui piangevamo disperati e loro ci ascoltavano, quindi il rapporto era un po' questo. La cosa fantastica è che il pastore Fabio, ok, davvero avvocato, prende posizione, Michi era già con la penna in mano, allora facciamo i conti, allora questo, e per voi può essere una cosa stupida, per noi è stata veramente un gesto che ha avuto fiducia noi nei loro confronti e loro in noi. Loro ci credevano in noi che avremmo risolto i nostri problemi. Prendere la penna e fare i conti, dire ok, ce la facciamo. Quindi loro hanno fatto un gesto verso di noi, noi siamo stati incoraggiati e noi siamo andati avanti. E questo è il rapporto che ci deve essere sempre, oltre a fratelli e sorelle che ci hanno sostenuto in ogni momento. Chi con una parola, chi con un gesto, noi apprezziamo tutto quello che è successo. Ok, va.
E quindi appunto dopo esserci confrontati abbiamo deciso e abbiamo affrontato questa rateizzazione di Equitalia. In 10 anni la rata mensile ammontava a 650 euro, oltre 650 euro, oltre al mutuo, asilo, dentista, qui Stefania stava facendo tutta una lista che dura 10 minuti, ma sapete bene o male una famiglia come può, quante spese ha sostanzialmente. Le scarpe, la scarpiera anche. Ma siamo andati avanti per fede, abbiamo detto ok Signore, abbiamo fatto ciò che ci hai detto, ora confidiamo in te. E Dio ha risposto. Dopo pochi mesi il governo ha annunciato che avrebbe attuato la cosiddetta rottamazione delle cartelle Equitalia, il che significa far pagare solo l'importo dovuto dal contribuente senza i mostruosi interessi che arrivavano quasi a raddoppiare la cifra. Una porta si stava aprendo, il nostro debito era quasi dimezzato virtualmente, però bisognava pagarlo. Ma non avevamo ancora i soldi per pagarlo, perché diciamo questa rottamazione funziona che devi pagare tutto o in un'unica soluzione o in 5 rate, ma entro circa un anno, poco più di un anno. Quindi mancavano ancora i soldi. Ci siamo informati presso varie banche finanziarie finché il Signore ci ha messo davanti un mio amico di infanzia che casualmente, tra virgolette, aveva iniziato a lavorare nella nostra banca. Dopo un colloquio lui ci consigliò di effettuare una rinegoziazione del nostro mutuo per includere anche la cifra della rottamazione. Voglio farvela breve perché poi la storia qui è lunga, tutti gli alti e bassi. Sono sorti diversi problemi tra noi e questo mutuo, il raggiungimento di questo mutuo, ma sono stati tutti risolti uno dopo l'altro, grazie a Dio. E alla fine abbiamo potuto pagare tutta la cifra. E volete sapere un'altra cosa? La cifra che dobbiamo pagare in più per il mutuo è poco più di 100 euro al mese, oltre alla rata che già pagavamo. Quindi, gloria a Dio, siamo passati da 600 e passa euro a 100 euro, che diventa una cosa molto più... molto più sopportabile. Quello che vogliamo testimoniare maggiormente però è che il Signore ci ha guidato passo passo nella costruzione di un atteggiamento che confida in Lui. Quello che è cambiato non è tanto la nostra situazione economica, certo è migliorata e sta migliorando passo dopo passo, ma non abbiamo smesso di avere debiti e non siamo diventati più ricchi. Però abbiamo cominciato veramente a cambiare la nostra mente, sostituendo all'ansia e alla preoccupazione la piena fiducia in Dio. Anzi, mi sono quasi vergognato perché ormai siamo crediti da diversi anni, ma questa cosa l'abbiamo capita e messa in pratica solo negli ultimi anni. E qui aggiungo un'altra cosa che non c'era, perché voglio riprendere il discorso della spigolatura e dei piccoli passi che ha detto il pastore. Quando eravamo in difficoltà con l'azienda, io stavo cercando un lavoro fisso, un lavoro diciamo stipendiato, sotto padrone come si dice, e quindi diciamo cercando ho trovato quello che ho trovato, oltretutto in tempi di crisi, un lavoro alla cementeria di Caravate qua vicino. E questo lavoro non è il lavoro che sto facendo adesso come impiegato, ma era proprio un lavoro alla, diciamo, in produzione, quindi dove si creano proprio i sacchi di cemento. C'è una macchina che gira a grande velocità e riempie i sacchi di cemento, e ogni tanto quando manca il sacco di cemento, il cemento esce e ti fa la doccia completamente. E se avessi saputo quello che so adesso, dopo queste predicazioni, dopo aver letto la parola, eccetera, eccetera, in certi passaggi, non mi sarei scocciato come facevo allora. E io lo facevo comunque con tutto il mio cuore, perché sapevo che il Signore era lì con me. Però avrei alzato le mani al cielo e avrei detto grazie Signore per questa pioggia di polvere, di cemento, perché la tua benedizione sarà ancora superiore. E abbiamo spigolato. E un'altra cosa per quanto riguarda i piccoli passi, stavo parlando, forse eravamo appena arrivati qui in chiesa con Barsa, e lui mi diceva: ma guarda, il bello dei piccoli passi è questo, che tu cominci piano piano e quando ti volti indietro ti meravigli di quanta strada hai già fatto. E veramente è così, proprio vi invito a fare così, perché è veramente così. Grazie Barsa, ti voglio bene fratello. E ecco, vogliamo andare avanti su questa cosa qua, abbiamo quasi finito. Abbiamo messo in pratica questa mentalità negli ultimi anni, e si può vedere anche in una cosa, in un certo senso futile, come il rapporto della nostra famiglia con le vacanze. È chiaro che se uno non ha i soldi non ci va, è finita lì. Però noi abbiamo comunque chiesto al Signore: Signore, abbiamo una famiglia numerosa, siamo impegnati tutto l'anno, siamo veramente, diciamo, una famiglia che si dà da fare, avremo anche bisogno delle vacanze. Signore, provvedi tu, vedi cosa devi fare. Quando la ditta aveva problemi non andavamo in vacanze, cercavamo di rimanere in casa spendendo il meno possibile. Ma da quando abbiamo cominciato a confidare nel Signore, abbiamo sempre avuto la possibilità di andare in vacanza da qualcuno che ci offriva la casa o che ce la lasciava a un prezzo irrisorio. Questo è accaduto negli ultimi 7 anni e sempre nel mese di agosto, perché oltretutto no, lei si può liberare solo nel mese di agosto, quindi proprio la richiesta era precisa. Sapete com'è difficile trovare una casa nel mese di agosto in affitto, figuriamoci gratis. Quest'anno poi è così. Quest'anno poi abbiamo passato una vacanza meravigliosa, siamo stati ospitati e trattati da re. Il Signore ha aperto tutte le porte possibili e immaginabili dalle mie ferie, non mi avevano mai dato 3 settimane consecutive di ferie, sono arrivate. La casa in riva al mare, proprio sulla spiaggia, la visita a Roma, dove abbiamo trovato persone meravigliose che ci hanno ospitato e sfamato gratuitamente, e non è facile con una famiglia di 6 persone. Insomma, abbiamo sempre sentito la sua presenza accanto a noi e chiaramente visto ciò che ha fatto per noi. Come abbiamo detto, dobbiamo sempre riconoscere le cose quello che Dio fa nelle cose che vediamo noi. Stefania e io volevamo testimoniare quanto Dio è stato buono con noi. E in un'altra occasione me ne ha dato la conferma. Durante la predicazione, Pastore Fabio ha sottolineato, durante una predicazione, Pastore Fabio ha sottolineato come sia importante proclamare le benedizioni che il Signore ci ha concesso, perché dal punto di vista spirituale questo rappresenta una grande vittoria. Quindi è importante anche la testimonianza che noi diamo di quello che il Signore ha fatto. Un po' come Davide, che dopo aver abbattuto il gigante, gli ha tagliato la testa e l'ha mostrata. Il gigante era già sconfitto, ma Davide ha dovuto mostrare la testa agli israeliti e ai filistei per proclamare la vittoria. E infatti, se leggete poi dopo, dopo questo i filistei sono fuggiti e gli israeliti hanno ottenuto una grande vittoria militare. Credo che la testimonianza di quello che ha fatto il Signore per noi abbia lo stesso effetto nel campo spirituale. Prepara la via per nuove grandi vittorie. Vabbè.